Bene, torniamo in onda con qualche appunto piccolo problema tecnico, come vi dicevamo, in virtù della registrazione che non riusciamo a far partire. Quando andiamo, come dire, di fretta, i computer si mettono sempre di traverso. E, come again, riniziamo tutto da capo. Allora, benvenuto sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Grazie.
Con te avevamo programmato, appena tornato da Rojava, un incontro per raccontarci la tua esperienza, soprattutto nei comitati sanitari, di com'è andata, insomma, di qual è quello che dicevamo anche prima. Però, insomma, nel frattempo, per un disguido non ci siamo visti mercoledì scorso, ci vediamo oggi e c'è una situazione sicuramente molto differente, certo, a una settimana fa. Ovvero sia, c'è stato l'attentato ad Istanbul, Erdogan sta tentando in tutti i modi di far pesare, dare la responsabilità ai curdi siriani. In particolare dicevano che questa donna veniva, l'attentatrice, da Kobane, che era stata addestrata lì, nonostante le smentite ufficiali del PKK e delle altre organizzazioni. Ancora, insomma, non... diciamo che questa è una buona motivazione per poi legittimare quello che Erdogan aveva in testa da parecchio. Quindi, insomma, nonostante le difficoltà iniziali, io ridarei la parola a te, e poi, insomma, entriamo, ti farò altre domande. Ricordo a chi ascolta questa radio che se vogliono chiederti qualcosa, insomma, possono sempre contattarci al 49 17 50. Vai.
Allora, prima di tutto grazie a te, grazie a Radio Onda Rossa, grazie a tutti e a tutta all'ascolto. E sì, come dicevi, ovviamente in confronto alla settimana scorsa è cambiato parecchio, nel senso che gli avvenimenti di domenica, l'esplosione ad Istanbul e ovviamente le dichiarazioni di Erdogan, ma di tutto il governo turco, insomma, non lasciano presagire niente di buono per il prossimo periodo. Riguardo a questo, ovviamente, appunto, quello che è successo è che appena qualche ora dopo l'esplosione il governo turco, per voce sia di Erdogan sia di Süleyman Soylu, che è il ministro degli interni, ha immediatamente incolpato il PKK. Ma non solo il PKK, ovviamente il governo turco ha interesse nel costruire una narrazione in cui il PKK, il PYD, YPG, YPC è tutta una stessa cosa e sono tutti una grande organizzazione terroristica che tiene in mano in qualche modo la parte, insomma, del Nord Kurdistan, di Rojava e via dicendo. E quindi che cosa ha fatto? Hanno presentato, diciamo, a mezzo stampa questa presunta attentatrice, raccontando una storia in cui questa attentatrice sarebbe partita da Kobane, nel nord della Siria, in Rojava, da cui questa operazione sarebbe stata in qualche modo ideata, secondo loro, e sarebbe passata attraverso Afrin e da lì sarebbe stata appunto ad Istanbul per effettuare questo attentato, e una volta arrestata avrebbe confessato immediatamente di essere un agente speciale del PKK. In qualche modo, diciamo che ovviamente tutta questa narrazione è piena di buchi, nel senso che l'agente speciale del PKK a quanto pare sarebbe passato attraverso Afrin. Afrin è una città che dal 2018 è sotto controllo della Turchia, e soprattutto è interessante il fatto che abbiano nominato proprio Afrin, perché nelle ultime settimane ad Afrin ci sono stati diversi sconvolgimenti, perché Hayat Tahrir al-Sham, che è la compagine siriana di Al-Qaeda, ha preso in mano ufficialmente la città di Afrin, e la Turchia sta cercando in tutti i modi di in qualche modo presentare all'opinione pubblica, sia turca sia internazionale soprattutto, la presenza ora dell'esercito turco ad Afrin a sostegno di Hayat Tahrir al-Sham, che è riconosciuta anche da loro come un'organizzazione terroristica, perché è effettivamente Al-Qaeda. Per cui nominare Afrin è stata probabilmente una mossa per poter giustificare la loro presenza lì, dicendo i terroristi passano da Afrin, dobbiamo esserci anche noi. Kobane, perché a Kobane sarebbe stata ideata questa operazione? Perché proprio Kobane? Perché Kobane è una di quelle città che al momento è più di altre sotto le mire, diciamo, è obiettivo della Turchia, che vuole invaderla, perché invadendo Kobane e l'area intorno riuscirebbe ad unificare le zone che ha invaso nel 2018, ovvero Afrin, e nel 2019, ovvero Serekani e Giresbi. Il problema è che invadere Kobane è abbastanza complicato dal punto di vista, diciamo, dell'immagine, perché Kobane è un simbolo della lotta contro l'ISIS, della resistenza storica del 2014-2015.
Che lo ricordiamo è stata portata avanti soprattutto dai curdi.
È stata portata avanti dalle YPG e le YPG con il supporto ufficialmente del PKK, che arrivò con 500 guerriglieri a Kobane e cambiò le sorti del combattimento, perché Kobane stava per cadere effettivamente quando i guerriglieri riuscirono ad attraversare il confine con il Bakur, ma non solo i guerriglieri. Nel 2014-15 migliaia di curdi dal Bakur, ovvero dal nord Kurdistan, il Kurdistan occupato dalla Turchia, si riversarono a Kobane per difendere la città dall'ISIS e così l'ISIS fu sconfitto per la prima volta sul campo. Questo ha creato ovviamente un precedente storico, ha distrutto completamente i piani della Turchia. Erdogan da subito, da molto prima che la città fosse sul punto di cadere, aveva dichiarato: Kobane cadrà e noi salveremo i suoi abitanti dall'ISIS, quando in realtà ovviamente tutti sanno che Erdogan, il governo turco, ha usato l'ISIS in Siria, ha sfruttato quell'occasione per ampliare, diciamo, per iniziare e per ampliare i propri piani di espansione e per diciamo cementificare la propria presenza in Siria, per cui il fatto che ora vogliano attaccare proprio Kobane è una cosa abbastanza difficile da presentare. È chiaro che questa situazione, questi avvenimenti dell'esplosione a Istanbul, in qualche modo riescono a regalare un po' un casus belli che effettivamente è palesemente costruito, nel senso che, indipendentemente da quale sia la realtà dietro all'attacco, se effettivamente sia stato svolto da magari Hayat al-Sham stessa, Al-Qaeda, tutta quella compagine jihadista che al momento sta soffrendo, diciamo, un po' di inimicizia con la Turchia, perché sono stati usati, ci sono molti gruppi jihadisti in Siria che sono stati sfruttati e poi abbandonati, piuttosto che l'ISIS,
sfruttati da Erdogan,
che li ha usati per le proprie mire espansionistiche, ma poi Erdogan non è che ha particolare interesse nel supportare milizie di mercenari jihadisti a lungo termine, una volta sfruttati li abbandona. E così c'è una certa insofferenza nei confronti della Turchia adesso nelle aree occupate da parte delle bande di mercenari che non sono più state pagate, non gli è più stato dato quell'appoggio che gli veniva dato precedentemente. Stessa cosa vale per l'ISIS. Credo che una sola cosa certa è che l'unica cosa che non ci guadagnerebbe assolutamente niente in un'azione del genere sono qualsiasi gruppo di resistenza o del movimento di liberazione curdo. Perché il PKK dovrebbe fare un'azione del genere? Perché, quando il PKK da più di 30 anni ha ben messo in chiaro che gli obiettivi della guerriglia sono obiettivi militari e che non si fa, cioè è fuori dalla loro etica, ma proprio dalla loro strategia, non solo dalla loro etica, colpire civili. Stessa cosa vale per le YPG e YPC, perché le unità di difesa del Rojava dovrebbero arrivare ad Istanbul per mettere una bomba, non rivendicarla, che ci guadagnerebbero? Quindi tutta questa narrazione, insomma, è abbastanza assurda e mette soltanto in difficoltà il movimento di liberazione curdo, i curdi in generale, sia in Turchia e Rojava in Iraq.
Poi detto da noi che, insomma, in qualche modo il nostro paese alla strategia della tensione siamo abituati, tra virgolette, purtroppo nel nostro passato, episodi di questo tipo, quindi attentati come armi di distrazione di massa e uccisione multiple.
Noi siamo italiani, questo gioco lo conosciamo bene, insomma, per cui.
E conosciamo bene anche quanto è difficile poi arrivare, tra virgolette, a una giustizia, no? A capire, a conoscere realmente non solo chi è stato l'esecutore, ma anche il mandante. Alcune stragi, le famose stragi di Stato, ancora oggi è un rimbalzarsi, quantomeno non più o meno gli esecutori, ma rispetto ai mandanti, insomma, non abbiamo portato a casa nessun tipo di giustizia. Dicevamo, però, facendo quindi un passo indietro, questa è la situazione attuale, questo è, come dire, il tentativo di Erdogan di legittimare, se vuoi, se non erro, anche la Turchia si avvicina a delle elezioni, no?
Esattamente.
E quindi anche questo bisogno di rafforzare perché qualche botta lui ha preso un sacco di voti.
Questa
però
è una cosa molto importante in realtà, nel senso che la tempistica di questo attentato è quanto mai sospetta, dal momento che gli ultimi attentati in Turchia, per capirci, sono stati quelli effettuati poi ufficialmente dall'ISIS, sono risalenti al 2017, ovvero poco prima delle precedenti elezioni. E nonostante vengano sfruttati un po' come carta da parte di Erdogan per dire la Turchia è stata attaccata dall'ISIS, questi attentati sono stati fatti per lo più, ma quasi tutti in realtà, contro i curdi in Turchia, nel senso che la famosa bomba ad Ankara che Erdogan sventola sempre come dimostrazione del fatto che l'ISIS attacca la Turchia, ha attaccato un raduno dell'HDP, la terza forza di opposizione nel paese, ed è il partito filocurdo, uccidendo 105 compagni dell'HDP, non certo 105 appartenenti alla KP, il partito di Erdogan. Adesso che succede? È interessante questa tempistica perché non solo ci sono queste elezioni a breve, ma queste elezioni sono particolarmente importanti per la KP e per Erdogan, perché Erdogan ha già svolto due mandati come presidente del paese e non può candidarsi a un terzo mandato a meno che non ci siano elezioni anticipate. Per cui c'è questa congiuntura abbastanza complicata per cui Erdogan non può partecipare a elezioni se non anticipate. Ma in questo momento, se si svolgessero elezioni anticipate, i sondaggi danno l'HP come completamente perdente. Per cui è ovvio che questa cosa qui, questi avvenimenti, ma anche una probabile futura invasione del nord-est della Siria, va vista semplicemente come un tentativo di Erdogan di cercare di mantenere quel potere che al momento, a livello legale, proprio per come funziona la Repubblica Turca, non può mantenere. Per cui diciamo che ci si aspetta che succeda qualcosa in futuro, perché la KP non può vincere senza Erdogan, è un partito completamente avvitato intorno al proprio leader. Erdogan non può partecipare alle elezioni se non sono anticipate, e non può vincere elezioni anticipate in questo momento. Per cui è una situazione molto pericolosa da questo punto di vista.
Sì, infatti per questo era importante, come dire, inquadrare anche il clima in cui avviene questo attentato, no? Ma anche per raccontare una cosa differente, perché nonostante insomma le smentite sono, non c'è nessuna rivendicazione, le smentite sono arrivate subito, però insomma, non viene accreditato comunque, mi viene in mente le dichiarazioni di Erdogan contro Biden negli Stati Uniti di non accettare le scuse perché sono un partito che sostiene i curdi, oppure qualche tempo fa il fatto di poter dare il proprio ok a che l'Ucraina entrasse nella NATO, che la Svezia
e
entrassero nella NATO solo se però gli rimandano indietro i propri rifugiati politici, che guarda caso pure lì sono la buona parte curdi, sì anche turchi, però insomma buona parte sono curdi. Quindi, come dire, sta giocandosi da un punto di vista anche di scenario europeo la propria leadership, sia candidandosi ad essere il mediatore, che ne so, tra Russia e Ucraina, sia a suo tempo candidandosi ad essere, come dire, la barriera, la frontiera, onde evitare l'invasione dei profughi siriani oppure da altre aree sud-est asiatico e quant'altro, dall'Afghanistan verso l'Europa. Qui, con, diciamo, debitamente retribuito, potremmo anche dire, però insomma si sta candidando e cercando anche di legittimare, che bisogna sempre sottolineare che non è l'unico, perché strategia simile ce l'ha anche al-Sisi in Egitto, quella di legittimarsi come... Quindi,
io
però,
direi che non è l'unico, ma è quello che in questo momento sta più riuscendo in questa strategia, perché ha più carte nel suo mazzo, nel senso che appunto la carta dei rifugiati, la carta del mediatore, perché può utilizzare i suoi legami con Russia e NATO, essendo anche una forza della NATO. Noi dimentichiamo spesso che è il secondo più grande esercito della NATO ed è il paese NATO più a est, per cui sta sfruttando molto tutte le sue carte in questo momento e in modo criminale, fondamentalmente.
Sì, diciamo che in modo criminale, soprattutto per imporre, insomma, sia al proprio interno, al proprio paese, no? Quindi una limitazione delle libertà. pensa anche Erdogan rispetto anche alla convenzione di Istanbul sulla violenza sulle donne, una delle prime cose che ha rinnegato e annullato, così come tanti altri limiti tra virgolette ai diritti civili e quant'altro. E poi da un punto di vista sia rispetto al suo interno ma anche rispetto all'esterno, ovviamente la politica contro i curdi, ma anche per appropriarsi di area della Siria approfittandone del conflitto interno.
È che le due cose ovviamente sono strettamente legate, nel senso che la politica estera di Erdogan in qualche modo è quello che lo tiene un po' abbastanza in alto nei sondaggi fino a questo momento, nel senso che l'opinione pubblica turca è stata talmente bombardata da questa propaganda militarista, espansionista, per cui il progetto di Erdogan di costruire questo nuovo impero, sorta di neo-ottomanesimo e via dicendo, sta in qualche modo ha fatto leva sull'opinione pubblica turca con questa cosa. E come è possibile, diciamo, costruire questa narrazione e mantenerla su un certo livello? Ovviamente mettendo a tacere tutte le voci dissonanti, nel senso che i giornalisti in Turchia in questo momento vengono quotidianamente arrestati. Solo due settimane fa 40 giornalisti sono stati arrestati, tra cui 10 giornaliste dell'agenzia Jina, l'agenzia stampa delle donne, perché a quanto pare, avendo fatto una serie di, diciamo, articoli o inchieste sull'uso di armi chimiche che la Turchia in questo momento sta facendo in modo massiccio sulle montagne del Kurdistan iracheno nella sua invasione che da più di un anno e mezzo porta avanti, questi giornalisti hanno fatto inchieste su questo uso di armi chimiche e sono stati tutti arrestati per propaganda terroristica. Questo è il modo in cui la Turchia riesce a, in questo momento, la vera forza di opposizione democratica di Erdogan, l'HDP, è a rischio chiusura. C'è un processo da più di 2 anni che va avanti per la chiusura dell'HDP. In questo momento i vertici dell'HDP sono tutti in carcere, fondamentalmente parliamo di migliaia di persone, tra sindaci, copresidenti del partito in carcere, per un processo che paradossalmente si chiama processo Kobane, perché sono ufficialmente in carcere per aver chiesto allo Stato turco durante l'invasione di Kobane, durante la difesa di Kobane, hanno chiesto allo Stato turco ufficialmente di smettere di sostenere l'ISIS e di sostenere le YPG e YPC che combattevano contro l'ISIS. Per questo adesso sono sotto processo, il partito rischia di essere chiuso, sarebbe credo il 35esimo partito filo-curdo chiuso in Turchia negli ultimi 10 anni, e i propri vertici stanno scontando decine e decine di anni di carcere.
E facciamo un passo indietro invece, no? Questa è la situazione attuale. Invece il passo indietro che ti chiedo di fare è raccontarci, insomma, la tua esperienza nel Rojava, come è organizzata quella terra, e perché, per far capire anche, insomma, a chi ascolta questa radio, che sicuramente anche ne abbiamo parlato tantissime volte, però magari è importante ripetere e continuare a far capire perché Erdogan è così tanto spaventato, no? Dal Rojava. Che tipo di esperienza, che cos'è questo confederalismo che pure spaventa, insomma, un po' quelle aree?
Allora, sì, io ho passato circa un anno in Rojava, e ancora adesso, diciamo che dopo un anno è difficile per me spiegare che cos'è il confederalismo democratico, perché è un sistema talmente complesso e talmente, come dire, fosse un sistema centralizzato tu potresti spiegarlo molto facilmente. In realtà, appunto, essendo un sistema che si basa sul fatto che ogni gruppo, ogni città, ogni paese ha la sua autonomia, è complicato un po'. Quello che posso dire, diciamo, con certezza è, io ho lavorato specificamente, diciamo, nelle strutture sanitarie, nel comitato di salute, piuttosto che nella mezzaluna rossa curda, e ho potuto assistere un po' di più a quel lato, al lato civile ovviamente, ma al lato appunto della costruzione, ad esempio, di un sistema sanitario fuori da ogni logica di profitto, ogni logica di privatizzazione, ogni logica di questo tipo. E ovviamente, appunto,
anche in un periodo in cui il Covid imperversava anche là.
Sì, il Covid, ma il fatto è che, appunto, noi pensiamo al Covid, che ovviamente è stata un colpo improvviso e devastante anche in quell'area, chiaramente. che già soffriva e adesso ancora soffre di tutta una serie di mancanze, diciamo, dal punto di vista, parliamo ovviamente sì della rivoluzione del Rojava, che è una cosa fantastica, vederla dal vivo è una cosa enorme per la costruzione di questo sistema, ma d'altra parte parliamo della Siria dopo 11 anni di guerra civile, per cui tutto va ricostruito non da zero ma da meno uno, nel senso che bisogna prima togliere le macerie e poi costruire, per cui ovviamente come dire, dal punto di vista delle condizioni materiali del Rojava in questo momento è una situazione ovviamente drammatica, nel senso parliamo della guerra civile siriana a 11 anni dal suo inizio e che non è ancora finita, per cui appunto in Rojava manca tantissimo, nel senso che parliamo di una terra sotto assedio letteralmente, per capirci, in Rojava sei in un posto in cui a nord hai la Turchia che non vede l'ora di invadere e ha già invaso diverse volte e che comunque continua quotidianamente a bombardare tutto il confine. Le città più importanti del Rojava sono per lo più a 0 chilometri dal confine, nel senso che alcune città, io ho passato moltissimo tempo a Kamishlo è questa città che una volta in realtà era un tutt'uno con Nusaybin, che è una città che sta dal lato turco, diciamo, del confine, e che è stata divisa in due da un muro, una cosa assurda, nel senso che passare sotto a quel muro tu vedi da una parte è Turchia, da una parte è Siria, ma è semplicemente la stessa città abitata da curdi, ci sono famiglie, parliamo di una cosa successa 100 anni fa, quindi ci sono famiglie che sono...
tipo il muro di Berlino.
Una cosa del genere. Appunto parliamo di una città in cui ci sono famiglie che da un lato sono turche e dall'altra sono siriane e che non si vedono da 30 anni perché adesso ovviamente quel muro è un fronte di guerra.
Oppure come in Palestina,
oppure
il muro del
Palestina.
2002. Uguale.
Diciamo che i muri si somigliano tutti, sì. E fanno tutti schifo fondamentalmente. Sì. Poi quando ne vedi uno dal vivo, quello ti fa più schifo di altri perché hai a che fare con gente che ti dice vedi quella casa, quella è casa della mia famiglia ma non ci potrò mai più andare perché da quella parte è Turchia. E adesso casa mia ce l'ha l'esercito turco e ci ha fatto una base, cose del genere, no? Per cui, appunto, come dicevo, a nord hai la Turchia, che si muove in questo modo. A ovest hai Hayat Tahrir al-Sham, Al-Qaeda, la zona di Idlib, insomma, è governata da tutte queste milizie jihadiste che comunque sono supportate dalla Turchia. A sud hai il regime di Damasco, che a questo momento, ormai dopo 11 anni, si è capito che il regime di Damasco in qualche modo, non dico che ha vinto la guerra, ma non l'ha persa, nel senso che il regime di Damasco da lì non intende muoversi. E regime di Damasco significa non solo il regime siriano con tutto quello che questo comporta, ma la Russia, l'Iran, tutte le potenze regionali che hanno interessi nel mantenere quella zona così com'è in uno stato di guerra perenne. E la parte che dovrebbe essere più amica sarebbe est, in cui in teoria c'è il Kurdistan iracheno, c'è la regione autonoma del Kurdistan, in cui però il partito che governa la regione autonoma del Kurdistan è il partito della famiglia Barzani, che è questo clan che governa quella regione come se fosse poco più di un'azienda a conduzione familiare, nel senso che il presidente fa di cognome Barzani, il vicepresidente fa di cognome Barzani, tutti i ministri fanno di cognome Barzani. E così gestiscono, diciamo, per cui quello che succede è che quella parte, nonostante si tratti di curdi fondamentalmente, è completamente ostile ovviamente al modello del Rojava, perché il modello del confederalismo democratico metterebbe anche fine allo strapotere dei clan anche curdi che hanno governato alcune regioni del Kurdistan con un pugno di ferro, come appunto fossero le loro aziende, il loro cortile per decenni. Per cui da quella parte, anche se c'è l'unica porta di confine effettivamente da cui è possibile entrare e uscire dalla Siria, quella porta di confine viene controllata in maniera rigida, viene fatto in modo che non possa entrare praticamente nulla, neanche medicine tante volte riescono a entrare, tantissime organizzazioni dal basso, compagni, cercano di portare medicine in Rojava e vengono bloccati alla porta di Feshkabur Semelka. Da questi, appunto, questa sicurezza interna, diciamo, della regione del Kurdistan che sequestra tutto. Noi ci siamo trovati a un certo punto da più o meno dicembre fino a febbraio che, ad esempio, la porta di confine, che poi altro non sarebbe che un ponticello di plastica sul fiume Tigri, è stata semplicemente ritirata, cioè la parte del Kurdistan iracheno si è preso il ponticello e se l'è portato, per cui siamo stati 3 mesi fondamentalmente sotto assedio in pieno inverno, in cui non riusciva più a entrare, per esempio, banalmente il diesel per le stufe in pieno inverno. Cioè, uno si immagina la Siria come un paese caldo, a dicembre fanno meno 10 gradi, non c'è riscaldamento, senza quelle stufe non si potevano accendere manco i generatori per l'elettricità. Quindi in una situazione come questa, appunto, è facile dire che le condizioni materiali sono abbastanza complicate. Da questo punto di vista, appunto, vedere quello che in queste condizioni negli ultimi 10 anni, perché il 19 luglio di quest'anno era il decennale della rivoluzione Rojava, quindi negli ultimi 10 anni sono riusciti a costruire, nel senso che la Mezzaluna Rossa, ad esempio, che è una struttura che è stata creata nel 2012 da 5 persone e una macchina che usavano come ambulanza, adesso ha aperto cliniche in tutte le città di Rojava. In Rojava, nel nord-est della Siria, non esisteva un ospedale, non esisteva un'università, non esisteva niente fino paradossalmente fino alla guerra. Adesso a Kamishlo c'è un'università, a Kobane c'è un'università, a Raqqa quest'anno è stata aperta la prima università in lingua araba dell'amministrazione autonoma della Siria del nord-est, che è il nome ufficiale, diciamo, del Rojava. E tutto questo ovviamente è complicato, nel senso che sconta tutte le difficoltà di cui parlavamo prima, però questo è, nel senso che quello che sta facendo l'amministrazione autonoma è sviluppare questo sistema, appunto, il confederalismo democratico, che è un sistema di democrazia dal basso, in cui tutte le città, tutte le regioni poi si autogovernano e fanno capo a comitati più alti e via dicendo. Tutto funziona così, dalla piccola cooperativa agricola, che è interessante ad esempio il fatto che le cooperative agricole, che sono la base, diciamo così, dell'alimentazione,
del sostentamento,
sono per il 90% autogestite dal movimento delle donne, che è riuscito a costruire questo sistema in cui tante cooperative sono mandate avanti, autogestite appunto, da tutte quelle donne che non sono né nelle forze di autodifesa né hanno altri lavori, chi magari è troppo ovviamente anziano per altre cose, famiglie di martiri, tutta una serie di questioni, autogestiscono, cioè il sostentamento principalmente proviene da questo tipo di cooperative, che poi però fanno parte di un sistema più ampio, che è in un sistema più ampio. Rojava è un posto in cui c'hai 30 riunioni al giorno ovviamente per questa cosa, però tutto è gestito così, sia da, che ne so, la grande, insomma, l'amministrazione nei suoi piani più alti fino ai suoi piani più bassi funziona così, un modello di democrazia popolare dal basso in queste condizioni.
Riesci a darci anche un'idea di dimensione territoriale e di quante persone sono, per capire l'esperienza, quante persone coinvolge?
Parliamo, in Rojava ci sono qualcosa come al momento 6 milioni di abitanti in pianta stabile, diciamo. Ovviamente anche questo è dato dal fatto che la guerra ha fatto sì che tantissime persone siano state costrette a abbandonare le proprie case, e tanti vivono in campi profughi in Bashur, cioè nel Kurdistan iracheno, che era il porto più o meno sicuro, più vicino. È interessante il fatto, tra l'altro, che a loro non è consentito tornare in Rojava, perché ovviamente il governo regionale del Kurdistan ha tutto l'interesse nel mantenere questi campi, così che gli aiuti internazionali a pioggia arrivino in teoria per supportare i campi, in realtà a ingrassare le tasche della famiglia Barzani. Però, per l'appunto, tantissime persone ovviamente vivono fuori dalla Siria in generale, per cui anche da Rojava. Però si parla di un'area di circa 6, cioè ci sono circa 6 milioni di abitanti in questo momento, e a livello di, diciamo, estensione territoriale non saprei dare una scala, però ci sono città come Raqqa, ad esempio. Raqqa era la terza città per estensione della Siria dopo Damasco e Aleppo. Anche ad Aleppo in realtà ci sono quartieri che sono autodifesi e autogestiti, i quartieri curdi di Aleppo, per cui è difficile da un'estensione territoriale, anche perché le invasioni turche hanno fatto in modo che anche i cantoni del Rojava in questo momento abbiano delle situazioni di frammentazione, nel senso che c'è, per dire, Tarrifat, che è un'area in cui al nord di Aleppo, in cui al momento vivono fondamentalmente rifugiati di Afrin, che non vogliono andare a vivere in nessun'altra parte del Rojava perché loro vogliono tornare a Afrin, per cui vivono lì anche nei campi aspettando di poter tornare in, però è un'area completamente circondata da Turchia, Hayat al-Sham, regime, forze iraniane, cioè ci sono anche delle sacche, diciamo così, di, oppure appunto questi due quartieri, Sheikh Maksud e Ashrafieh, che sono due quartieri di Aleppo che sono autogestiti, fanno parte dell'amministrazione autonoma, ma stanno a Aleppo, cioè sono quartieri che vengono quotidianamente messi, non quotidianamente ma mensilmente messi sotto assedio da, ad esempio, il regime che controlla tutti gli accessi al quartiere, per cui non saprei da un'estensione territoriale, ma parliamo di almeno cinque città molto grandi, nel senso di Khamishlo, Kobane, Heseke, Raqqa, Ainissa, Tel Temer, ci so, appunto, cioè non parliamo di una zona desertica, c'è anche quello perché ovviamente la zona sud dei Resor e via dicendo è molto desertica, però parliamo di una zona con aree anche densamente popolate, per cui...
Sì, no, questo anche per capire, no? Perché poi uno ha un'idea.
Sì, diciamo, uno si fa l'idea, magari questo progetto di democrazia così può funzionare perché sono 30 persone.
Invece stiamo parlando, non è poco, 6 milioni di persone.
Capiamoci, ovviamente questo funziona.
Cioè, considerando le dimensioni, giusto per fare un paragone, che ne so, uno pensa alla Grecia, sono 11 milioni. Cioè, insomma,
appunto, cioè nel senso, poi capiamoci.
Poi non so quanti sono i profughi, eccetera. Pensiamo ad altre realtà territoriali, Israele, insomma, è tutto, anche compresi i palestinesi, sono 6 milioni. Cioè,
quindi
giusto,
non è che parliamo proprio di un paesino, cioè, però capiamoci, sono 6 milioni di persone in un mondo in cui è molto, cioè prima della guerra non venivano fatti i censimenti sui curdi, tantissimi curdi siriani non hanno documenti, non hanno passaporti, non hanno niente perché il regime li teneva così, cioè nel senso non hanno fatto censimenti, non hanno rilasciato documenti, quindi va a sapere effettivamente se sono 6 milioni, 7 milioni, 8 milioni, 6 milioni è la stima, diciamo, però non è che la situazione non ha permesso proprio di fare censimenti certi. Parlando anche del fatto che comunque Rojava, a parte gli abitanti, ci so anche, ad esempio, c'è un campo con circa 45.000 detenuti di Daesh che vanno comunque tenuti, Daesh ISIS, che vanno comunque presi in considerazione almeno per quanto riguarda le spese. Poi loro ovviamente non è che partecipano particolarmente al progetto del confederalismo democratico, però sono là. Cioè l'amministrazione autonoma deve occuparsi dei propri cittadini e anche di tutti gli sfollati, perché poi arrivano quotidianamente anche rifugiati dalle aree di Idlib, dalle aree sotto controllo dei jihadisti piuttosto che dalle aree sotto controllo del regime. Tantissimi arrivano, quelli che riescono, perché ovviamente non è facilissimo, arrivano quotidianamente in Rojava perché è la parte che, anche se tantissime persone magari non avrebbero particolare simpatia per quel tipo di progetto, riconoscono che è la parte in cui, in confronto a tutto il resto, si sta più sicuri e c'è quantomeno una forma di democrazia e non stai sottoposto alle bande jihadiste di Idlib, insomma, di Afrin.
Bene, e quindi questo per dare un inquadro. Quindi tu dicevi un sistema sanitario che sostanzialmente si è sviluppato dal 2012 con la rivoluzione, quindi pezzo pezzo hanno cominciato a mettere in pratica alcuni dei principi, insomma, delle loro battaglie, delle loro lotte. Forse potremmo quasi dire, insomma, questo conflitto interno siriano ha permesso anche questo sviluppo, no? E in qualche modo un piccolo riconoscimento, quantomeno in termini di autonomia.
Sì, diciamo che, come dire, l'amministrazione autonoma ha sfruttato anche il vuoto dall'inizio. Ovviamente la rivoluzione del Rojava in generale ha sfruttato più che altro il vuoto di potere che si è creato dal momento che, ricordiamo che comunque nel 2012 non furono le YPG e le YPC che erano già state fondate, le YPC no, ma le YPG già state fondate a, come dire, tipo conquistare le città, via dicendo. Semplicemente le forze armate del regime hanno deciso di difendere il sud, le aree arabe, e avevano lasciato così le città, per cui la gente ha detto: ok, se ve ne siete andati, allora ci autogestiamo, e poi da lì è iniziato tutto. Per cui non direi che proprio, diciamo, la guerra civile ha creato, ha dato la possibilità, ma sicuramente il vuoto di potere sì. E da questo, ovviamente, poi non è che il confederalismo democratico o il sistema sanitario è una cosa che si è sviluppata da un momento all'altro, per dire, in realtà per tantissimo tempo non c'è stato effettivamente un sistema sanitario, ad esempio, nel senso, venivano più che altro come di, tappati i buchi, nel senso venivano tamponate le mancanze man mano che si andava avanti, perché poi nessuno immaginava nel 2012 che quell'amministrazione autonoma sarebbe arrivata fino a Racca. Gli SDF, via dicendo, speravano all'inizio magari di ottenere quella piccola striscia di terra tra Afrin e Derik, che sarebbe appunto una cosa di profonda 30 km, diciamo. Adesso hanno liberato fino a Racca, 350 km, per cui il progetto è andato un po' così, si è sviluppato man mano, e il vero sistema sanitario, questa è una cosa molto interessante secondo me, si sta sviluppando ora, nel senso che nel 2019 è in qualche modo finita la guerra contro l'ISIS, ma la rivoluzione vera è iniziata in quel momento, nel senso che è iniziato anche la possibilità di pensare a e dopo la guerra cosa facciamo.
Sì, si sono liberate energie, diciamo, sì, potenzialità, sì, sì, che prima erano investite tutta nella difesa, hanno avuto forse anche la capacità di saper immediatamente riconvertirle anche dentro.
Purtroppo poi questa cosa a un certo punto, diciamo che non dico che è finita, però è un po' tornata all'indietro, perché nel 2019, parliamo di marzo, finisce la guerra ISIS, ottobre la Turchia invade. Per cui comunque anche adesso ovviamente tantissime energie, tantissimi sforzi vanno alla guerra, vanno all'autodifesa, vanno a proprio, anche se parliamo di risorse, ovviamente devono necessariamente andare lì, perché se non c'è più niente da difendere, a quel punto non c'è più niente, non esiste più nessun progetto. Però è interessante il fatto che in questa situazione così di pressione, da due anni si sta riscrivendo ad esempio il nuovo contratto sociale, cioè la nuova costituzione del Rojava in qualche modo, e si sta scrivendo proprio adesso il sistema sanitario. Cioè ci vogliono due anni per fare un contratto sociale, perché il confederalismo democratico richiede che si vada città per città, comitato per comitato, e si facciano milioni di emendamenti, di discussioni e via dicendo, per cui ancora non è pronto. Però ad esempio in questo momento si sta scrivendo il sistema sanitario del Rojava e va inserito nella nuova costituzione, per così dire. Cioè per me è importante, è interessante, perché nonostante appunto la condizione di guerra, nonostante in Rojava tutti sappiano che non è questione di se, è questione di quando la Turchia invaderà, prima o poi arriveranno, ma quello che le persone in Rojava dicono è ci faremo trovare pronti. Ma non è solo quello, difendere il Rojava non è soltanto stare al fronte col fucile, aspettare la Turchia. Loro lo difendono costruendolo, nel senso che non vogliono mollare un passo rispetto al progetto che si erano dati nel 2012, e stanno portando avanti, stanno costruendo un nuovo sistema, il sistema sanitario, il sistema legale, il sistema di tutto, il nuovo contratto sociale appunto.
Faccio un esempio, ad esempio, di che significa, ad esempio, costruire un sistema sanitario. Fai un esempio di come immaginano, no? Perché ad esempio qui da noi, nonostante tutte le belle parole della Costituzione, eccetera, a parte molto generica, però diciamo sempre di più in questo periodo, insomma, di discussione ce ne sono stati tanti, magari sì, tanti parlano di sanità territoriale, eccetera, poi non si capisce perché di territoriale non c'è niente, tutto molto centrata, anche le risorse che stanno mettendo sulla costruzione di ospedali, costruiamo reparti, macchinarie, e quindi invece lì come immaginano?
Allora, diciamo che è molto complesso, nel senso che comunque appunto ci si deve confrontare anche con la situazione in cui le risorse mancano, per cui è difficile immaginare in Rojava un ospedale come te lo puoi immaginare a Roma, nel senso che ovviamente queste cose, ma è anche il fatto che la condizione è completamente diversa proprio dal punto di vista sociale e territoriale, nel senso che se costruisci un enorme ospedale a Racca, per dire, c'è il National Hospital, ma la gente che vive in tutti i villaggi, in tutte le parti insomma vicine, non potrebbero arrivarci, per cui E c'è anche il fatto che la costruzione di qualsiasi sistema è sempre molto influenzato dalla guerra, perché un esempio secondo me importante è il fatto che fu costruito a Serecanie nel 2018 un ospedale. Vennero impiegate tantissime risorse per la costruzione di quell'ospedale, perché non esisteva nessun ospedale nella regione, proprio Serecanie, Kirespiebi, dicendo. Nel 2019 la Turchia inizia a invadere, la prima cosa che fa è sganciare una bomba da 900 kg sull'ospedale. Soldi, risorse, tutto andato. Per cui ovviamente è complicata la costruzione da questo punto di vista. Però cosa significa ad esempio costruire un sistema sanitario fruibile a tutti? Significa che ad esempio, questa cosa è importante secondo me dirla, perché è stata sostenuta anche da noi, dal basso, da progetti venuti in Italia. Nella regione di Derik, che è una regione in cui la città di Derik è molto piccola, però la regione è molto abitata perché ci sono tantissimi villaggi sparsi in tutta la regione. Nella regione di Derik c'è una mobile clinic, ad esempio, fatta in particolare dalla Fondazione delle Donne del Rojava, sostenuta dai progetti anche in Italia di Rete Kurdistan, Wiki Onlus, Staffetta Sanitaria, via dicendo. E che cosa fa una mobile clinic? Va tutti i giorni, parte dalla città di Derik e va villaggio per villaggio, ci sono dei medici a bordo che fanno visite e via dicendo. Se c'è qualche caso che va portato in un ospedale, sale sulla mobile clinic, arriva in ospedale, piuttosto, cioè, in questo momento si pensa a un tipo di sanità del genere, nel senso che riesca ad arrivare, piuttosto che è impossibile pensare che la gente dai villaggi intorno arrivi a Derik, perché appunto non è una situazione, non ci sono manco le strade in molti posti. Però significa questo, ma significa anche, soprattutto nelle città, costruire piccole cliniche territoriali, ad esempio costruire centri emergency, cioè dei posti in cui
Di primo soccorso,
sì, diciamo così,
non
cioè,
di pronto, di primo.
Di primo soccorso, i posti che in ogni quartiere, in ogni zona, diciamo, c'è comunque un presidio medico in qualche modo. Però, come dicevo, il sistema sanitario, il vero sistema sanitario, adesso lo stanno scrivendo in questo momento. Fino ad ora l'idea che ci si è data era per l'appunto questo, cioè cercare di costruire un sistema sanitario che possa, nelle proprie mancanze, arrivare a tutti in qualsiasi punto, che sia in una grande città piuttosto che nel villaggio di 20 anime a 20 km da Derik, insomma. E questo secondo me è importante rimarcarlo, il fatto che questo è possibile, anche e soprattutto considerando che fino a quest'anno ci sono state le sanzioni, adesso sono un po' alleggerite, ci sono state una serie di cambiamenti, però le sanzioni, il Caesar Act, le sanzioni sulla Siria fanno in modo che sia impossibile far arrivare soldi e finanziamenti e macchinari direttamente alle istituzioni sanitarie, per cui ovviamente è stato difficile, cioè banalmente avere le risorse per costruire questo tipo di cose sarebbe stato impossibile se non fosse per il supporto che arriva dal basso, da tutto il mondo, progetti, piccoli progetti di reti di solidarietà, piuttosto che di gruppi di sostenitori che appunto come la mobile clinic hanno finanziato questa mobile clinic. Se adesso nei villaggi vicino Derik è possibile avere accesso quantomeno alla sanità di base, è perché dall'Europa e via dicendo, gruppi dal basso si sono messi lì, hanno finanziato il progetto e hanno dato i finanziamenti, i fondi per farlo. Quindi secondo me è molto importante
E la formazione di personale sanitario, medici, infermieri o altri tipi di operatori, ad esempio, come avviene?
Allora, anche questa è una cosa abbastanza complicata, nel senso che diciamo che in generale il movimento, come dire, le istituzioni sanitarie del Rojava non si vogliono basare su i metodi di medicina che venivano applicati anche dal governo di Damasco, insomma, via dicendo, perché c'è anche un'idea di costruire un sistema che sia un po' più, come dire, meno basato sui medicinali, antibiotici, cioè ovviamente c'è tutta questa cosa, però c'è tutto un discorso nella cultura curda di usare anche metodi naturali, metodi, per cui ci sono anche delle accademie, a Kamishlo ce n'è una, accademie di medicina, diciamo così, che formano nuovi medici. Ovviamente in questa cosa ci sono tutte le contraddizioni e le mancanze del caso, perché è una roba che non esisteva fino a ieri, nel senso che ci sono appunto queste accademie mediche che si basano un po' su il programma di una qualsiasi università, diciamo una qualsiasi facoltà di medicina nel mondo, un po' su i concetti di medicina sviluppati per così dire, quella un po' più, non saprei come definirla, popolare, nel senso quel tipo di conoscenza che viene tutto dal discorso della gineologia, la scienza delle donne, via dicendo, c'è tutto questo concetto di riappropriarsi di i metodi originari, naturali, popolari, via dicendo. Però ovviamente questa formazione avviene sia secondo questi principi, sia secondo i principi della medicina come è conosciuta, per cui ci sono queste università, queste accademie, non sono, ci sono università, ma quelle di medicina sono accademie, e che si basano su entrambe le cose. Il problema è che ovviamente le accademie del Rojava, così come tutto Rojava, non sono riconosciute da nessun tipo di entità, per cui una cosa che ad esempio mi è stata più volte chiesta, diciamo così, di cui si è discusso più volte mentre ero là, tantissime figure, diciamo, sia delle accademie sia delle amministrazioni sanitarie chiedevano: ma è possibile fare ad esempio scambi di qualsiasi tipo con ospedali italiani piuttosto che con università italiane? Perché c'è questo sistema in cui loro vogliono costruire anche un nuovo sistema educativo fondamentalmente, ma in una situazione in cui ovviamente tantissime menti, per così dire, tantissimi esperti, cioè in alcuni settori mancano proprio le conoscenze, perché in tutto Rojava ci sono 3 anestesisti, nel senso ci sono delle cose che vanno proprio ricostruite. Per cui, per quanto riguarda la formazione medica, ma così come in tutti gli altri campi, hanno costruito queste università e stanno cercando di trovare un sistema che possa sia essere appunto un sistema riconoscibile, riconosciuto rispetto al sistema che esiste un po' in tutto il mondo di medicina, sia cercare di trovare un compromesso tra questo e i metodi che culturalmente in Kurdistan sono sempre stati usati da millenni a questa parte. Per cui è molto interessante. Io poi non sono un medico, per cui non ho esattamente conoscenze di quel tipo, però questo è ciò che mi è stato spiegato, insomma.
Beh, sicuramente una cosa importante, soprattutto in un contesto, diciamo, in cui non esiste l'interlocutore istituzionale, diciamo uno Stato che ti fa da mediatore rispetto ai paesi esteri, no? Immagina.
No, anche quello, anche quando parliamo di possibilità, ad esempio, di fare scambi, tutto questo, quello che riguarda questo tipo di cose diplomatiche, diciamo, non avvengono tra l'istituzione, Ministero della Salute, avvengono tra persone. Appunto, loro chiedevano a me: ma perché? Perché io rappresento una persona facente parte del popolo italiano in qualche modo, no? Qualcuno a cui chiedere: ma c'è qualcuno di voi interessato a darci una mano? Loro, una cosa che diciamo i curdi in particolare, ma appunto gli abitanti del Rojava ti dicono sempre, è che non c'hanno particolare interesse o particolare anche speranza nei confronti delle istituzioni internazionali, degli stati. Quelle sono cose ovviamente che vanno costruite, rapporti diplomatici e via dicendo, questioni tecniche, tattiche e via dicendo. Ma quello in cui loro credono fondamentalmente è che il sostegno a quel progetto viene dal basso, cioè viene da popoli che aiutano altri popoli. Il sostegno a Rojava fino adesso non è mai arrivato da un'istituzione internazionale o da che, è arrivato da singoli, da appunto, come dicevo prima, per quanto riguardava l'esempio della Mobile Clinic, nessuna istituzione internazionale l'ha finanziata, popoli hanno aiutato popoli e adesso c'è. Per cui anche per quanto riguarda questo tipo di cose, loro credono che anche la diplomazia si faccia dal basso, cioè i legami d'amicizia non si fanno con gli stati o coi governi, si fanno coi popoli.
Bene, questo mi sembra molto importante quello che stai sottolineando, forse ci dà anche una prospettiva anche a noi come compagni e compagni italiani di dover ripensare, no, in qualche modo i meccanismi non solo della solidarietà, ma anche della condivisione, dell'internazionalismo, di che significa avere un obiettivo comune. Tu dicevi sono stati aiutati dal basso, ecco, questo famoso dal basso che può diventare anche una cornice politica in cui andare a inserire tutte le lotte dei popoli per la propria autodeterminazione, no? Non solo loro, ma anche noi qua, perché forse dovremmo farlo pure noi, andare a ridisegnare una sanità, un'istruzione o i nostri territori, insomma, superando i meccanismi di sfruttamento.
No, per l'appunto è stato per me veramente non solo interessante, mi sembra sempre di parlare di qualcosa dal punto di vista, no? Per me è stato qualcosa di incredibile il fatto che questo tipo di discorsi, questo tipo, mi venissero fatti da persone, o se le vogliamo chiamare in qualche modo istituzioni, quelle del Rojava, intendo, che in una situazione così complessa comunque non hanno smesso di credere, cioè continuano a mantenere questo approccio ideologico, ma proprio pratico, del fatto di dirti: noi ci crediamo in questa roba, cioè noi fisicamente, materialmente crediamo che, come possiamo essere aiutati? Chiedendo alla gente, ovviamente, appunto, abbiamo bisogno anche del supporto di questa, quella cosa. Ovviamente loro chiedono anche il riconoscimento internazionale di quell'esperienza, perché questo metterebbe fine a tantissimi di questi problemi economici e via dicendo, ma anche banalmente perché li renderebbe un interlocutore riconosciuto per mettere fine finalmente alla guerra civile siriana. Loro fondamentalmente sono l'unico attore di quella guerra che in questo momento continua a chiedere la fine delle ostilità e chiede un tavolo tra tutti quanti. Però al di là del fatto che ci sia ovviamente necessità di chiedere supporto internazionale alle istituzioni internazionali e via dicendo, loro effettivamente ci credono, cioè nel senso loro basano le loro strategie, basano la riuscita di quella rivoluzione sul fatto che ad aiutarli saremo noi, cioè sarà la gente che quell'esperienza la vede, la supporta e che ci crede. E per me, che comunque sempre venuto da sempre vissuto nei movimenti in Italia, a Roma, via dicendo, dove certe volte mi sembra che quella che non ci sia più di tanto, diciamo, quel il credere, no, che queste cose possano portare a il credere che ci sia quella forza di poter cambiare, no? Loro l'hanno sperimentata e ci credono.
Guarda, vediamo se questa telefonata è per noi, se no, appunto, magari in conclusione, se vuoi, insomma, ci avviciniamo. Prova a prendere la telefonata. Però ecco, se l'ultima cosa che vuoi raccontarci è quello che ti chiedevo, se vuoi, all'inizio: perché spaventa tanto Erdogan questa esperienza?
Allora, perché spaventa tanto Erdogan? Ovviamente spaventa perché il sistema che è stato fino adesso sviluppato, il sistema che Rojava sta sviluppando, ma che in generale il movimento di liberazione del Kurdistan sta sviluppando, questo confederalismo democratico, è, come dicevo anche per l'esperienza del Kurdistan iracheno, è una cosa che scardina tutti quei meccanismi di potere che in questo momento Erdogan fa parte di un meccanismo più grande di lui, che si basa sulla guerra, che si basa su equilibri di potere, equilibri tra nazioni, tutta una serie di è tenuto in piedi da questo castello di carte, fondamentalmente. Perché spaventa tanto l'esperienza di Rojava? Perché se questa esperienza vince, se questa esperienza si sedimenta, se questa esperienza crea un posto in cui la gente vuole vivere e può vivere in pace senza bisogno di mire espansionistiche per poter riuscire a rimanere al governo, tutto questo tipo di cose, se scardina quei sistemi in cui c'è chi guadagna tantissimo, come il sistema dei clan, che è il sistema Barzani, ma come banalmente molte parti del sistema capitalista in Europa, negli Stati Uniti e via dicendo. Cioè, se quel sistema funziona, se quel sistema si sedimenta, significa che crea un precedente per cui, perché la gente in Turchia, in Kurdistan del nord già lo fanno, ma perché la gente in Turchia non dovrebbe pensare anche noi possiamo vivere secondo un sistema del genere? Non abbiamo bisogno di Erdogan, non abbiamo bisogno dell'esercito turco, non abbiamo bisogno di invadere l'Iraq, questa roba non ci serve. non spaventa solo Erdogan questo progetto spaventa tutta la regione e spaventa tutti gli attori internazionali che in quella regione ci stanno per i propri interessi. Banalmente, se adesso stiamo vedendo un'ondata enorme di rivolte anche in tutta la regione, pensiamo all'Iran, è il motto che in questo momento è diventato il motto del movimento, per così dire, di protesta iraniano, Jinjian Azadi, significa donna, vita, libertà, ed è il motto del movimento delle donne curde, è il motto che viene da uno scritto di Abdullah Öcalan, il fondatore del PKK. Per cui, appunto, perché i vicini, per così dire, hanno paura di quell'esperienza? Perché quell'esperienza si diffonde, quell'esperienza mette fine a tutti i sistemi marci e ai sistemi di potere che stanno nelle vicinanze e anche più lontano.
Certo, diciamo, è un grido di libertà che facilmente in questo momento può essere raccolto ed è raccolto. E, insomma, la telefonata era in realtà per te, però insomma il compagno non è voluto andare in diretta perché rispetto all'esperienza di cui stavi parlando della sanità, quello che mi chiedeva, quello che avrebbe voluto chiederti, è se hai materiale, documenti, video che può raccontare questa esperienza, perché magari, dice, insomma, sarebbe importante anche approfondirla, ripresentarla nei nostri contesti territoriali. Se vuoi, se tu mi dici di sì, rispondi, dimmelo, e poi magari ti do il contatto, mi mettete d'accordo.
Allora, in realtà, ovviamente, su tutto ciò che succede in Rojava viene prodotta un sacco di materiale informativo. Nello specifico sul sistema sanitario, ovviamente a breve probabilmente usciranno molte più cose, perché con l'istituzione di un nuovo sistema verrà anche spiegato questo nuovo sistema, per cui però per capire fino adesso come funziona, i vari progetti, come vanno avanti, come si è costituito e via dicendo, direi che la cosa che più mi viene in mente sul momento, che può aiutare, insomma, a capirci qualcosa, sono dei reportage molto ottimi che fa il Rojava Information Center. Rojava Information Center è un'agenzia di stampa, se vogliamo chiamarla così, di gente che sta lì sul luogo, nel senso che vanno e fanno rapporti, reportage, interviste e via dicendo, e che stilano molto spesso, appunto, questi rapporti sull'andamento di tutti i sistemi, il sistema civile, militare, via dicendo, e per cui sicuramente lì si può trovare tantissimo materiale anche su come funziona il sistema sanitario, i comitati di salute e via dicendo. Sicuramente a breve uscirà molta più roba, appunto, perché adesso è in corso d'opera. Però ad esempio in Italia c'è Staffetta Sanitaria Rete Kurdistan, che traduce moltissimo materiale proprio sull'argomento, sul sistema sanitario, e fa tantissime anche, diciamo, anche loro sorta di rapporti su i progetti a cui lavorano, il che secondo me è molto importante per riuscire a capire come funziona il sistema. Banalmente, piuttosto che spiegazioni teoretiche di come funziona, loro te spiegano: noi stiamo costruendo questo, stiamo facendo quello. Secondo me quello può essere un buon...
E materiale video, mi chiedeva?
Materiale video già è più complicato. Al momento, così su due piedi, non mi viene in mente qualcosa di specifico. Una cosa proprio così al volo che mi viene in mente è un video che è stato fatto per questa mobile clinic di cui parlavo prima, per spiegare qual è il lavoro della mobile clinic e perché è stato deciso di farla e via dicendo. Quello c'è anche con i sottotitoli in italiano, e credo che sempre sui siti di Staffetta Sanitaria di Rete Kurdistan possa essere trovato. Però se, per quanto riguarda materiale video di specifico sull'andamento del sistema sanitario, al momento non mi viene in mente niente, e il fatto che non mi venga in mente niente è grave, per cui penso che è una buona idea su qualcosa da fare in futuro.
Bene, magari appunto puoi riflettere, poi dopodiché al compagno che ci ha telefonato, se insomma ha interesse, poi possiamo mettervi in contatto, la radio può metterci in contatto, magari se vuoi... Comunque, che racconti la tua esperienza anche da un punto di vista nel loro territorio.
Comunque, insomma, in generale, per qualsiasi, diciamo, se qualcuno è interessato a Rojava, al Kurdistan e via dicendo, in Italia ci sono sia Rete Kurdistan che Wikionlus, che hanno due siti in cui traducono continuamente materiale informativo, appunto questi reportage piuttosto che notizie e via dicendo, e lì si può trovare tantissimo materiale. Wikiollus in particolare c'ha anche un canale di Twitter in cui proprio quotidianamente pubblica le novità del giorno, per cui Anche seguire quei canali informativi potrebbe essere un'ottima base, insomma, per capire quello che succede e poi anche per approfondire un po' di più in alcuni casi.
Va bene, ci sarà modo appunto di riportare magari questa esperienza anche in altri contesti. Sono contento, insomma, che la radio, magari dando modo di parlare della tua esperienza, ridiventa anche un modo per riflettere sulla nostra sanità, no? Sul nostro sistema sanitario, su come dobbiamo ripensare. Io non so se vuoi aggiungere delle cose, se no, insomma, sicuramente in questi giorni si riparlerà di Kurdistan, si riparlerà magari dell'area di Kobane, del Rojava, però insomma.
Io vorrei ringraziare ancora sia la radio che tutti e tutti quelli che ci hanno ascoltato, e invitare anche tutti a continuare a sostenere, insomma, sia la rete di solidarietà e via dicendo, tutto ciò che succede, perché c'è tantissimo bisogno di tutto in Kurdistan, e c'è soprattutto tantissimo bisogno di informarsi e capire quello che sta succedendo, perché ogni giorno succede qualcosa e la situazione è grave, e quell'esperienza va difesa, va veramente difesa e aiutata, secondo me. Per cui invito tutti, insomma, a continuare a seguire, a continuare a informarsi.
Bene, noi raccogliamo questi inviti. Ovviamente la radio è sempre aperta sia per raccontare che cosa sta succedendo, ma anche per raccontare le mille forme della solidarietà dal basso che poi, insomma, come dicevi te, possono essere organizzate. Ciao e grazie ancora.
Grazie, ciao.